Legnano 1913, il suo sviluppo, monumenti, le industrie, il comune e i servizi municipali. Sulle origini di Legnano non si hanno notizie di qualche valore positivo. I pochi che ne hanno fatto ricerca hanno dovuto limitarsi a formulare delle ipotesi fondate contro la tirannide dell'impero. Gettava le fondamenta dell'idea nazionale, germe fecondo che, dopo molti anni, doveva ricondurre l'Italia alla sua unità politica, alla sua indipendenza. Così pure le vicende di questo paese attraverso i secoli furono poco rilevanti quando se ne tolga naturalmente la grande battaglia del 29 maggio del 1176, che con la rivendicazione delle libertà comunali ci è nascosta dalle tenebre del passato. Solo di Legnanello, Leugnanellum, si hanno notizie precise nel 782 a proposito di una cessione di beni. Così, nell'Ottocento, l'imperatore Carlo Magno si occupa di Legnanello per donarne i fondi all'abbazia di Sant'Ambrogio. Pare che sia pure di quest'epoca la istituzione dell'antichissima Fiera dei Morti, concessa a Legnano, con grande privilegio, dello stesso imperatore. Fiera che allora e per parecchi secoli ebbe la durata di 8 giorni ed era centro di grande commercio per tutta l'Alta Italia e per la Svizzera. L'istituzione della Fiera di Legnano è contemporanea a quella di Senigallia e sono queste le più antiche fiere di cui si abbia notizia nella storia d'Italia. Dall'Ottocento fino al secolo XIII Legnano fu dominio degli arcivescovi di Milano, i quali tenevano qui il loro rappresentante che regolava in loro nome gli affari locali e amministrava la giustizia. Accenneremo qui soltanto alcune date fra quelle che ci sono pervenute, interessanti in qualche modo gli amatori della storia locale, prendendo le mosse dalla gran data della battaglia contro il Barbarossa. Era sabato 29 maggio 1176. La battaglia ebbe inizio fra Olgiate, Olone e Busto Arsizio e mentre il Barbarossa se ne stava accampato verso Cairate. È noto che le sorti del combattimento si erano fin da principio mostrate avverse all'esercito della Lega, il quale, pur battendosi eroicamente, era andato continuamente perdendo terreno fino a quando, verso il vespro, essendosi ridotto nelle campagne di Legnano, il luogo non è ben accertato, ma la versione più accreditata lo vuole nelle vicinanze della cascina Mazzafame, ingagliardito dal contegno della retroguardia e soprattutto dal fiero impeto della Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, ripresa novella, lena e fatto disperato dalla minacciante rovina, riuscì a trasformare l'ormai quasi certa sconfitta nella grande vittoria, che fiaccò il collo alla rapace aquila imperiale e rimase nella storia d'Italia esempio luminoso dell'eroismo dei nostri padri. Così si disse. Dopo la battaglia, Legnano fu eretto in comune con lo stemma attuale e con lo statuto del comune di Milano. Nel 1259 l'arcivescovo Leone da Perego venne a stabilirsi a Legnano e vi rimase fino alla sua morte che avvenne il 14 ottobre 1263. Questo è l'arcivescovo Leone da Perego. Nel 1305 il bandito Crescione Crivelli minaccia di impadronirsi di Legnano ma viene posto in fuga dall'avvicinarsi delle truppe milanesi. Il 20 febbraio del 1339 si raduna in Legnano l'esercito di Lodovisio Visconti, composto da svizzeri tedeschi, eccetera, il quale poi venne sconfitto il giorno dopo a Parabiago dall'esercito di Luchino Visconti, condotto dal generale Roberto Villani. Nel 1468, a spese del patrizio legnanese Rodolfo Vismara, viene costruito il convento dei Minori Osservanti, detto di Santa Maria degli Angeli, trasformato successivamente, assai tempo dopo, in collegio maschile e da ultimo in scuole elementari comunali, che sarebbe la scuola di Sant'Angelo in via Mazzini. Qualche anno più tardi, lo stesso Vismara fondava il monastero di Santa Chiara, che sorse sull'area ancora compresa fra le vie Lega, Alberto da Giussano e Vittorio Emanuele II. Verso la fine del XVIII secolo questo convento fu trasformato in pellagrosario per ordine di Giuseppe II e ora è completamente scomparso. Il 10 dicembre del 1511 Legnano viene parzialmente incendiato e saccheggiato per opera delle soldatesche svizzere, qui scese da Sion, nel Vallese, col cardinale Matteo Scheiner, per cacciare Ludovico di Valois dal Ducato di Milano. Nel luglio e nel dicembre del 1629 Legnano ebbe a soffrire gravi danni per il passaggio delle soldatesche alemanne e polacche, ammutinatisi contro il loro capitano Conte Serbelloni, che non le aveva pagate. Per tenerle fuori dall'abitato, la popolazione dovette sborsare 200 scudi. Nel 1630 la peste che infieriva in più parti d'Italia, e specialmente nel milanese, inflisse a Legnano gravissime perdite. Il 28 febbraio 1634 registra un grave fatto di sangue, nel quale, davanti alla chiesa di San Magno, per una delle solite beghe faziose di quei tempi, rimasero morti 4 uomini e moltissimi furono feriti. Gli autori rimasero impuniti, perché il giudice qui mandato da Milano a istruire la causa si limitò ad ammirare la palla dell'Uini esistente in San Magno. Al giudizio severo del pirovano fa riscontro a quello del prevosto Pozzi, che fu contemporaneo del Lampugnani e che di lui dice ogni bene, ricordandolo come mecenate, benefattore e salvatore di Legnano. Venne ucciso, pare per errore, da un suo bravo e fu sepolto nella chiesa della Madonnina da lui stessa fatta costruire in pochi anni prima. Nel 1704 vennero costruiti due ponti sull'Olone e sull'Olonella per congiungere la Piazza Grande, che ora è Umberto I, con ogni sorta di angherie e di prepotenze. Nel febbraio del 1647 il re Filippo IV emette una grida contro il cavaliere di Malta, Giuseppe Lampugnani, e lo bandisce dai territori del regno. Ma il Lampugnani se ne infischiò altamente, continuando a risiedere a Legnano, circondato da uno stormo di bravi e commettendo, se si vuol credere. Il ponte sull'Olonella venne poi ricostruito in cotto nel 1709, nel quale anno si aperse pure la strada alla Chiesa delle Grazie. Nel 1784 l'imperatore Giuseppe II visita il Pellagrosario, qui istituito per sua volontà nel soppresso monastero di Santa Chiara. Lo accompagnarono nella visita il direttore professor Gaetano Strambio e il prevosto Lavazza. In seguito a questa visita, l'imperatore, con un editto del 18 marzo 1785, ordina il trasporto da Olgiato Olona a Legnano della cancelleria, che sarebbe la pretura, del distretto XVIII. Il 21 dicembre 1794 i francesi spogliano San Magno, la chiesa di Santa Maria delle Grazie e quella della Madonnina di tutta l'argenteria. Nel 1799 viene levata da Legnano la sede per il distretto e non si hanno tracce di opposizione da parte del municipio legnanese. Nel 1825 venne aperto l'ufficio postale. Il 28 luglio 1836 si ha un primo caso di colera, il quale fece poi in poco tempo circa 150 vittime. Nel 1848 molti legnanesi prendono parte ai moti insurrezionali milanesi, fanno la leva di massa, vengono incorporati nella Guardia Nazionale di Milano e cooperano alla difesa della città. Legnano rimase il capoluogo del cantone IV del distretto di Calarate, dipartimento dell'Olona, retto da una cancelleria cantonale, con sede quasi sempre a Legnanello. Nel 1806 venne condotto a termine il cavo di Otti, che costò circa 2 milioni di lire e che impoverì il Diotti arricchendo altri. Nel 1808 venne costruito il primo cimitero, oggi sostituito da un altro. Nel 1820 venne aperta la prima scuola comunale maschile e nel 1822 la prima scuola comunale femminile. Tornati gli austriaci a Legnano, il 30 settembre del detto anno viene dichiarato in stato di assedio. Seguono quindi generali perquisizioni e sequestri di armi. Viene arrestato il medico condotto dottor Saule Banfi sotto la grave accusa di essere stato il promotore e il capo del movimento liberale. Nel 1849 si ha una lieve epidemia di colera con 25 morti, epidemia che si trasforma in modo assai più grave e riproduce nel 1854 con oltre 200 morti. Il 4 giugno del 1850 il generale Urban, di triste memoria, si accampa a Legnano e ne riparte il giorno dopo traendo seco fino al confine il prevosto Ponzoni, quale ostaggio contro eventuali violenze da parte della popolazione. Il 16 giugno 1862 Legnano ospita Giuseppe Garibaldi con Menotti, Missori, Benedetto ed Enrico Cairoli. Nel giugno del 1878 si inizia la demolizione dei vecchi edifici che già erano di proprietà dell'ex monastero di Santa Chiara, passati poi in proprietà all'ospedale maggiore di Milano. Viene in tal modo iniziata la costruzione del corso Vittorio Emanuele II. Nel 1860 viene attivata la ferrovia Milano-Galarate con stazione a Legnano. Eppure di questa epoca l'inizio di quello sviluppo edilizio che, seguendo di pari passo lo sviluppo delle industrie e l'aumento della popolazione, trasformò quasi completamente il centro abitato e dotò Legnano di una grande quantità di nuovi edifici e di belle abitazioni private, costruite in gran parte sul tipo moderno e tanto razionale del villino isolato. Il 15 settembre del 1880 si inaugura il servizio regolare del tramvai Milano-Legnano, quale primo tocco della linea Milano-Galarate, la quale venne poi completata e inaugurata il 23 marzo dell'anno successivo. Il 1 marzo del 1881 viene istituita la fiera primaverile e nel 1887 si hanno le epidemie di vaiolo e di colera, durante le quali si distinse per zelo e per il coraggio il sindaco Cavalier Pietro Salmoiraghi, il quale appartenne poi sempre all'amministrazione comunale e fu per moltissimi anni giudice conciliatore. L'epidemia vaiolosa diede 186 casi con 22 morti e costò al comune la spesa di lire 30.000 circa. Di colera invece si ebbero pochissimi casi e scomparve ben presto senza conseguenze troppo gravi. La sera del 23 luglio 1910 un tremendo ciclone si abbatteva sopra una grande estensione dell'Alto Milanese, non risparmiando Legnano, che ebbe 4 morti e parecchi feriti gravi, oltre ai gravissimi danni a parecchie case private ed ad alcuni edifici pubblici, fra cui l'ospedale civile, che ebbe una parte del tetto letteralmente asportata. Per dare un'idea della violenza del ciclone, ricorderemo che furono demoliti molti fumaioli dagli stabilimenti e che furono strappate, contorte e gettate al suolo una dozzina circa di enormi piante di platano di proprietà dei Fratelli dell'Acqua lungo la roggia di Santa Caterina nella via omonima. Alle date, forse poco interessanti, dell'ultimo cinquantennio avremmo dovuto aggiungere quelle di ben maggiore importanza, che ricordano la nascita e lo sviluppo delle grandi industrie locali. Ma poiché di esse intendiamo parlare più a lungo in un apposito capitolo, chiuderemo questa brevissima cronologia con una data di gloria e di gioia, sia pur sottraendola al regolare ordine cronologico. È il 29 maggio del 1900. Veniva qui inaugurato lo splendido monumento col quale il genio di Enrico Butti e il concorso unanime di tutta Italia hanno immortalato l'epopea più grande del Medioevo italico. L'eroico sforzo dei comuni lombardi che, debellando l'imperiale tracotanza tedesca, indicarono ai posteri, indicarono agli italiani del 1848, del 1859, del 1866, con quali armi e con quali virtù possa un popolo sottrarsi all'abborrito giogo straniero.